Ad alta voce, Laura Curino legge i racconti di Raymond Carver. Traduzione di Riccardo Duranti.
Una cosa piccola ma buona. Sabato pomeriggio montò in macchina e andò alla piccola pasticceria del centro commerciale. Dopo aver sfogliato un raccoglitore con le foto delle torte incollate sulle pagine, ne ordinò una al cioccolato, la preferita di suo figlio. La torta che aveva scelto era decorata con un'astronave sulla rampa di lancio sotto una pioggia di stelle bianche e un pianeta di glassa rossa dall'altra parte. Scotty, il nome del bambino, sarebbe stato scritto in lettere verdi sotto al pianeta. Il pasticcere, un uomo anziano con un collo massiccio, rimase ad ascoltarla in silenzio mentre lei gli spiegava che il bambino avrebbe compiuto 8 anni quel lunedì. Indossava un grembiule bianco che sembrava un camice, il pasticcere. 2 lacci gli passavano sotto le ascelle, si incrociavano sulla schiena e poi tornavano sul davanti dove erano annodati sotto la pancia. Mentre la stava ad ascoltare, si asciugava le mani sul grembiule. Teneva lo sguardo basso sulle foto e la lasciava parlare, dandole tutto il tempo che voleva. Era appena arrivato al lavoro e sarebbe stato lì l'intera notte a infornare, perciò non aveva fretta. La signora gli diede il proprio nome, Anna Weiss, e il numero di telefono. La torta sarebbe stata pronta lunedì mattina, appena sfornata, con largo anticipo sulla festa di compleanno del bambino, prevista per il pomeriggio. Il pasticcere non era un tipo gioviale. Non si scambiarono complimenti, solo il minimo indispensabile di parole, le informazioni essenziali. Lui la faceva sentire un po' a disagio e la cosa le diede fastidio. Mentre era chino sul bancone con la matita in mano, lei ne studiò i lineamenti grossolani e si chiese se avesse mai combinato qualche altra cosa in vita sua oltre a fare il pasticcere. Ann era una mamma di 33 anni e le sembrava che tutti, specialmente uno dell'età del pasticcere, abbastanza anziano da poter essere suo padre, dovessero aver avuto figli che avevano attraversato questa fase di feste di compleanno e torte speciali. Dovevano avere almeno questo in comune, pensava. Ma lui era brusco con lei, non sgarbato, però brusco sì. Lei rinunciò a sforzarsi di essere amichevole con lui. Lanciò un'occhiata sul retro della pasticceria e vide un lungo tavolo di legno massiccio con una pila di teglie d'alluminio percrostate a un'estremità e accanto una struttura di metallo piena di griglie vuote. C'era un forno enorme. Una radio trasmetteva musica country. Il pasticcere finì di riempire il modulo d'ordinazione e richiuse il raccoglitore. La guardò e disse: «Lunedì mattina». Lei lo ringraziò e tornò a casa. Il lunedì mattina il festeggiato stava andando a scuola a piedi insieme a un altro ragazzo. Si passavano una busta di patatine e il festeggiato stava cercando di scoprire che regalo gli avrebbe portato quel pomeriggio il suo amichetto. A un incrocio scese dal marciapiedi senza guardare e fu immediatamente investito e gettato a terra da una macchina. Cadde su un fianco con la testa nella cunetta e le gambe sulla strada. Teneva gli occhi chiusi, ma muoveva le gambe avanti e indietro come se stesse cercando di arrampicarsi da qualche parte. Il suo compagno lasciò cadere la busta di patatine e si mise a piangere. La macchina aveva proceduto per una 30 metri e si era fermata in mezzo alla strada. L'autista si voltò indietro, attese finché il bambino non si rialzò, anche se con qualche difficoltà. Barcollava un po', pareva leggermente stordito, ma stava bene. L'autista innestò la marcia e ripartì. Il festeggiato non pianse, ma neanche gli andava più di parlare. Non rispose alle domande dell'amichetto, che voleva sapere che effetto faceva essere investiti da una macchina. Si incamminò verso casa e l'amichetto proseguì per andare a scuola. Ma dopo che il festeggiato fu rientrato ed ebbe raccontato la cosa alla madre, che seduta accanto a lui sul divano gli teneva le mani, gli diceva: «Scotty, tesoro, sei sicuro di sentirti bene, cucciolo?» e pensava già di chiamare comunque il dottore. Improvvisamente lui si stese sul divano, chiuse gli occhi e si afflosciò. Appena si accorse di non riuscire a svegliarlo, la madre si precipitò al telefono e chiamò il marito al lavoro. Howard le raccomandò di restare calma. Di restare calma prima di tutto, poi chiamò un'ambulanza per il bambino e partì lui stesso alla volta dell'ospedale. Naturalmente la festa di compleanno fu annullata. Il bambino era in ospedale in stato di shock e con una leggera commozione cerebrale. C'erano stati episodi di vomito e un accumulo di liquidi nei polmoni che i medici dovettero drenare quel pomeriggio. Ora sembrava semplicemente immerso in un sonno molto profondo, ma non era in coma, aveva sottolineato il dottor Francis, non era in coma quando aveva visto l'ansia nello sguardo dei genitori. Alle 11 di quella sera, quando il bambino sembrava riposare abbastanza tranquillo dopo le tante lastre e analisi cui era stato sottoposto ed era ormai solo questione di aspettare che si svegliasse e riacquistasse i sensi, Howard lasciò l'ospedale. Lui e Anne erano rimasti al capezzale del bambino per tutto il pomeriggio e ora lui faceva un salto a casa per farsi un bagno, cambiarsi. «Tornò fra un'ora», disse. La moglie annuì, «va bene», disse. «Io non mi muovo di qua». Lui le diede un bacio in fronte e si sfiorarono le mani. Lei era seduta su una sedia accanto al letto e guardava il bambino. Aspettava che si svegliasse e stesse bene. Allora magari poteva cominciare a rilassarsi. Howard prese la macchina e andò a casa. Percorse le strade buie e bagnate ad alta velocità. Poi si riprese e rallentò. Fino a quel momento la sua vita era trascorsa liscia e piena di soddisfazioni, l'università, il matrimonio, un altro anno di studi per specializzarsi in economia, un buon impiego in una società di investimenti, la paternità. Era felice e fino a questo momento si poteva ritenere fortunato, se ne rendeva conto. I genitori erano ancora vivi, i fratelli e le sorelle si erano sistemati, i suoi colleghi d'università avevano trovato tutti il loro posto nel mondo. Fino a quel momento era riuscito a non subire alcun danno serio da quelle forze che sapeva esistenti e in grado di menomare o rovinare un uomo appena la fortuna fosse girata e le cose avessero preso d'un tratto un'altra piega. Entrò nel vialetto di casa e parcheggiò. La gamba sinistra aveva cominciato a tremargli. Rimase un attimo seduto in macchina, cercando di affrontare in maniera razionale la situazione che si era creata. Scotty era stato investito da una macchina ed era in ospedale, ma sarebbe andato tutto bene. Howard chiuse gli occhi e si passò una mano sulla faccia. Scese dall'auto e si avviò verso la porta di casa. All'interno il cane abbaiava. Il telefono non smetteva di squillare mentre apriva la porta e cercava a tentoni l'interruttore della luce. Non avrebbe dovuto lasciare l'ospedale, non avrebbe dovuto. Maledizione, imprecò, alzò la cornetta e disse: «Sono entrato in casa in questo momento». «C'è una torta che non è stata ritirata», disse una voce dall'altro capo del filo. «Come dice?» chiese Howard. «Una torta», disse la voce, «una torta da $16. Howard tenne la cornetta premuta contro l'orecchio, cercando di capire. «Non ne so niente», disse. «Gesù, ma di che parla?» «Non mi venga fuori con questa scusa», disse la voce. Howard riattaccò. Andò in cucina e si versò del whisky. Poi chiamò l'ospedale, ma il bambino era in condizioni stazionarie. Dormiva ancora e non era cambiato niente. Mentre l'acqua riempiva la vasca, Howard si insaponò il viso e si fece la barba. Era appena entrato nella vasca e aveva chiuso gli occhi quando il telefono squillò di nuovo. Si tirò su, afferrò un asciugamano e attraversò di corsa la casa dicendosi che stupido per essersene andato dall'ospedale, ma quando alzò la cornetta e gridò pronto dall'altro capo della linea ci fu silenzio e poi riattaccarono. Arrivò di nuovo in ospedale poco dopo mezzanotte. Anne era sempre seduta sulla sedia accanto al letto. Alzò lo sguardo verso Howard e poi si voltò di nuovo verso il bambino. Aveva ancora gli occhi chiusi e la testa tutta fasciata. Il suo respiro era regolare, silenzioso. Da un apparecchio sopra il letto pendeva un flacone di glucosata con un tubicino che lo collegava al braccio destro del bambino. «Come sta?» chiese Howard. «Cos'è questa roba?» disse indicando il flacone e il tubicino. «L'ha ordinato il dottor Francis», rispose lei. «Ha bisogno di nutrirsi, ha bisogno di mantenersi in forze». «Perché non si sveglia, Howard? Non capisco se sta bene». Il marito le mise una mano sulla nuca, le passò le dita fra i capelli. «Si riprenderà, tesoro. Fra poco si sveglierà. Il dottor Francis sa quello che fa». Dopo un po' aggiunse: «Forse dovresti andare a casa a riposarti per un po'. Resto io qui. Solo non dar retta a quell'idiota che continua a chiamare. Riattacca subito». «Chi è che chiama?» chiese lei. «Non so chi è, solo uno che non ha niente di meglio da fare che telefonare alla gente. Adesso va». Lei scosse la testa. «No», disse, «sto bene». «Sul serio», disse lui, «va a casa per un po' e poi torna domattina a darmi il cambio. Andrà tutto bene». «Cosa ha detto il dottor Francis?» «Ha detto che Scotty guarirà. Non dobbiamo preoccuparci, sta solo dormendo, tutto lì». Un'infermiera aprì la porta. Li salutò con un cenno del capo e si avvicinò al letto. Tirò fuori il braccio sinistro del bambino da sotto le coperte, gli mise le dita attorno al polso e prese il battito controllandolo sull'orologio. Dopo un po' rifilò il braccio sotto le coperte e andò ai piedi del letto, dove scrisse qualcosa su una cartella attaccata alla sponda. «Come sta?» chiese Anne. La mano di Howard le pesava sulla spalla, sentiva la pressione delle dita. «È stazionario», rispose l'infermiera. Poi disse: «Il dottore sarà qui fra poco. È tornato in ospedale, adesso sta facendo un giro di visite». «Le stavo giusto dicendo che forse dovrebbe andare a casa a riposarsi un po'», disse Howard. «Magari dopo la visita del dottore», aggiunse. «Certo che può farlo», disse l'infermiera. «Anzi, secondo me, vi dovreste sentire liberi di farlo entrambi, se volete». L'infermiera era una robusta scandinava bionda. Conservava un lieve accento straniero nel modo di parlare. «Adesso sentiamo che cosa ci dice il dottore», disse Anne. «Ci voglio parlare con il dottore. Secondo me non dovrebbe continuare a dormire così. Non credo sia un buon segno». Si portò una mano agli occhi e lasciò cadere un tantino la testa. La presa di Howard le si strinse sulla spalla. Poi la sua mano si spostò verso il collo, dove prese a massaggiarle i muscoli con le dita. «Il dottor Francis sarà qui a momenti», disse l'infermiera, poi uscì dalla stanza. Howard fissò per un po' suo figlio, il minuscolo petto che si alzava e si abbassava pian piano sotto le coperte. Per la prima volta da quei tremendi momenti, immediatamente dopo la telefonata di Anne in ufficio, sentì la paura impadronirsi del suo corpo. Cominciò a scuotere la testa. Scotty stava bene, solo che invece di dormire a casa, nel suo letto, se ne stava lì in ospedale, con la testa fasciata e un tubicino nel braccio. Ma era quello l'aiuto di cui aveva bisogno per il momento. Il dottor Francis entrò nella stanza e strinse la mano a Howard, anche se si erano visti poche ore prima. Anne si alzò dalla sedia. «Allora, dottore?» «Anne», disse lui, salutandola con un cenno del capo. «Vediamo prima di tutto come sta», disse. Si spostò a fianco del letto e misurò il polso del bambino. Gli rovesciò prima una palpebra e poi l'altra. Howard ed Anne gli si misero accanto e lo guardavano. Poi il medico tirò giù le coperte e auscultò il cuore e i polmoni del bambino con lo stetoscopio. Gli premette le dita in diversi punti dell'addome. Alla fine andò ai piedi del letto e consultò la cartella. Controllò l'orologio e scribacchiò qualcosa sulla cartella. Poi guardò Anne e Howard. «Dottore, come sta?» chiese Howard. «Che cos'ha esattamente?» «Perché non si sveglia?» chiese Anne. Il dottore era un bell'uomo dalle spalle larghe e la faccia abbronzata. Indossava un completo col panciotto, una cravatta a strisce e i gemelli ai pulsini. I capelli grigi erano pettinati all'indietro sulle tempie e a giudicare dall'aspetto poteva benissimo essere appena uscito da un concerto. «Sta bene», disse il dottore. «Non che ci sia da esaltarsi, potrebbe stare meglio, direi, però sta bene. Tuttavia preferirei che si svegliasse. Si dovrebbe svegliare abbastanza presto». Il medico guardò di nuovo il bambino. «Ne sapremo di più fra un paio d'ore quando avremo i risultati delle altre analisi. Però sta bene, credetemi, a parte per quella microfrattura che ha nel cranio. Quella c'è, di sicuro». «Oh no», esclamò Anne. «E un po' di commozione cerebrale, come vi ho già detto. Naturalmente, come sapete, è in stato di shock», disse il dottore. «È una cosa piuttosto comune nei casi di shock, questo sonno intendo». «Comunque non è veramente in pericolo», disse Howard. «Prima ha detto che non è in coma. Allora lei questo non lo definirebbe coma, vero dottore?» Howard rimase in attesa, guardò il medico. «No, non voglio definirlo coma», disse il dottore, lanciando di nuovo un'occhiata al bambino. «È solo immerso in un sonno molto profondo. È un sonno ristoratore, una misura che il corpo prende autonomamente. È fuori pericolo, questo lo direi con sicurezza, sì. Ma ne sapremo di più quando si sveglierà e quando arriveranno i risultati delle altre analisi», disse il medico. «È in coma», disse la madre, «in un certo senso». «Non è coma ancora, non esattamente», replicò il medico. «Non vorrei definirlo così. Non ancora, perlomeno. Ha subito uno shock. Nei casi di shock, questo tipo di reazione è abbastanza comune. È una misura provvisoria in risposta al trauma, il coma. Beh, il coma è uno stato di incoscienza profondo e prolungato che può durare giorni o addirittura settimane. Scotty non è in quello stato, perlomeno a quanto ci risulta. Sono praticamente sicuro che le sue condizioni miglioreranno domattina. Sono pronto a scommetterci. Ne sapremo di più quando si sveglia, il che dovrebbe accadere fra non molto. Naturalmente voi potete fare come volete, rimanere qui o andare a casa per un po'. Ma per carità, sentitevi liberi di andarvene per un po', se vi va. Mi rendo conto che non è una situazione facile per voi». Il medico rivolse di nuovo lo sguardo al bambino e lo osservò, poi si voltò verso Anne e disse: «Cerchi di non preoccuparsi, mammina. Mi creda, stiamo facendo tutto il possibile. Ormai è solo questione di aspettare un po'». Le fece un altro cenno con il capo, strinse di nuovo la mano a Howard e uscì dalla stanza. Anne poggiò la mano sulla fronte del figlio. «Però, Dio mio, è così fresco. Howard, sarà normale. Sentigli un po' la fronte». Howard sfiorò le tempie del bambino. Il suo respiro rallentò appena. Disse: «Secondo me è la temperatura che dovrebbe avere adesso», disse. «È sotto shock, ricordi? Così ha detto il dottore. Era qui un attimo fa, il dottore avrebbe detto qualcosa se Scotty non stesse bene». Anne rimase lì in piedi ancora per qualche istante, tormentandosi un labbro coi denti. Poi tornò alla sedia e si sedette. Howard le si sedette accanto. Si guardarono. Lui avrebbe voluto dirle qualcos'altro, rassicurarla, ma aveva paura di farlo. Le prese la mano e se la portò in grembo. E questo, avere la mano di lei in grembo, lo fece sentire un po' meglio, gliela strinse. Poi si limitò a tenerla. Rimasero seduti così per un po', guardando il bambino senza parlare. Di tanto in tanto lui le stringeva la mano. Alla fine lei la ritirò. «Sai, ho pregato», disse lei. Lui annuì. Lei disse: «Credevo quasi di aver dimenticato come si fa, ma poi mi è tornato in mente. Non ho dovuto fare altro che chiudere gli occhi e dire: Signore, ti prego, aiutaci, aiuta Scotty. Il resto è stato facile, le parole sono venute da sé. Magari se pregassi anche tu», gli disse. «Ho già pregato anch'io», disse lui. «Ho pregato questo pomeriggio, ieri pomeriggio, cioè dopo che hai chiamato mentre venivo in macchina all'ospedale. Ho pregato tanto», ripeté. «Bene», disse Anne. «Per la prima volta ebbe la sensazione che fossero insieme in questa sventura, ma subito dopo si rese conto, trasalendo, che fino a quel momento era successo tutto solo a lei e a Scotty. Non aveva lasciato che Howard ne facesse parte, anche se lui era stato sempre lì e si era reso utile. Fu contenta di essere sua moglie». La stessa infermiera tornò poco dopo e sentì di nuovo il polso del bambino, poi controllò il flusso della flebo appesa sopra il letto. Dopo un'ora passò un altro medico, disse di chiamarsi Parsons, del reparto radiologia. Aveva un paio di baffi folti. Il medico calzava mocassini e indossava una camicia da cowboy e un paio di jeans. «Lo portiamo di sotto per fare altre lastre», disse. «Abbiamo bisogno di altre immagini e vogliamo anche fare un attack». «Che vuol dire?» chiese Anne. «Un attack». Era in piedi fra il nuovo dottore e il letto. «Credevo aveste fatto tutte le radiografie». «Ho paura che ce ne servano altre», disse lui. «Niente di cui allarmarsi, abbiamo solo bisogno di altre immagini e vogliamo fare un attack». «Dio mio», disse Anne. «In casi come questo è una procedura assolutamente normale», disse il nuovo dottore. «Dobbiamo accertarci come mai non si è ancora svegliato. È una normale procedura medica e non c'è niente di cui allarmarsi. Lo portiamo giù fra qualche minuto», concluse il medico. Dopo un po' arrivarono due portantini con una lettiga. Erano in uniforme bianca, coi capelli neri e la carnagione scura. Si scambiarono qualche parola in una lingua straniera e staccarono il bambino dal flacone, trasferendolo sulla lettiga. Poi la spinsero fuori dalla stanza. Howard e Anne salirono sullo stesso ascensore. Lei fissava il figlio. Appena l'ascensore cominciò a scendere, chiuse gli occhi. I portantini rimasero a capo e ai piedi della lettiga in silenzio, anche se a un certo punto uno dei due fece un commento nella sua lingua e l'altro rispose annuendo lentamente. Più tardi, appena il sole cominciò a illuminare le finestre della sala d'attesa del reparto radiologia, riportarono fuori il bambino e lo trasferirono di nuovo nella sua stanza. Ancora una volta, Howard e Anne lo accompagnarono in ascensore e poi ripresero i loro posti al suo capezzale.